Gloria a Dio. Leggiamo la parola del Signore, fratelli, sorelle. Secondo libro dei Re, leggerò un brano che tutti quanti voi conoscete e ci soffermeremo per qualche riflessione, qualche consiglio da parte del Signore. Secondo libro dei Re, capitolo 5. Vi invito ad alzarvi per leggere con me questo brano della parola del Signore. Iniziamo la lettura dal primo versetto del capitolo 5 del secondo libro dei Re. Alleluia. A Dio sia la gloria. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui l'Eterno aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo forte e valoroso era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla che era passata al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, lui lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella fanciulla del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiti e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servo, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Quando il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Sono io forse Dio con il potere di fare morire e vivere che costui manda da me un uomo perché io lo guarisca dalla sua lebbra? E cosa cerca ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, ebbe udito che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Preghiamo il Signore. Ti ringraziamo, Padre, per questa sera, ti ringraziamo per la tua presenza, ti ringraziamo per la tua benedizione che stiamo gustando sin dall'inizio di questo culto. Grazie, Signore, per l'opportunità che ci hai concesso di poter offrire a te il culto, di adorarti, di cantare le tue lodi, di benedirti, oh Signore, di godere della fraterna comunione. Grazie, Signore, grazie soprattutto per la lettura della tua parola, che ti chiediamo, Signore, possa penetrare profondamente nei nostri cuori. Che lo Spirito tuo Santo possa attraverso questa parola raggiungere ciascuno di noi per edificarci, ammaestrarci, consolarci. Ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi pure, fratelli e sorelle. La seconda parte di questo racconto così bello, magari lo leggeremo alla fine, per non lasciarlo proprio a metà. Ma c'è una riflessione che voglio fare con voi, e che stamattina, leggendo questo brano, è sorta. Pensavo al culto di stasera, mentre leggevo stamattina, dico: «Signore, cosa devo dire stasera?» Perché non è problema di cosa dire, nel senso che la Bibbia c'ha tante cose da dire. Ma cosa vuoi che stasera venga detto, tu che conosci ogni cuore, ogni persona, ogni credente che varcherà la soglia di questa casa, no? E mi ha messo questo nel cuore, Signore, meno male che l'ho fatto di mattina, perché poi dopo non ci sarebbe stato più il tempo. C'è una frase che accomuna il profeta Eliseo e la piccola fanciulla prigioniera che vive a casa di Naaman il Siro. E la frase è proprio quest'ultima che abbiamo letto. Eliseo dirà al re di Israele: venga pure e vedrà che c'è un profeta in Israele. C'è un profeta in Israele. E all'inizio della lettura, quando si seppe che Naaman era afflitto da una malattia terribile e inguaribile, quale la lebbra, questa ragazzina, questa piccola fanciulla che si trova prigioniera e che fa da serva nella casa di Naaman, era la serva della moglie di Naaman, si avvicina alla sua padrona e gli dice: oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è in Samaria. Mi lasciate dire che tutti e due dicono la stessa frase, perché Eliseo dice: lascialo venire perché c'è un profeta in Israele, e quella ragazza dirà la stessa cosa: vai in Israele perché là c'è un profeta. Ora, questa frase mi dice che sia nell'uno che nell'altra, sia nel profeta che in questa fanciulla, c'è una consapevolezza. Avevano una consapevolezza, e cioè che c'era un profeta in Israele. Lasciatemi dire che questa consapevolezza non era tanto nel fatto che c'era, sì, Eliseo, ma era la consapevolezza di sapere che c'era un Dio in Israele. C'era un Dio che operava, c'era un Dio che agiva, e lo faceva attraverso il ministero di quell'uomo che era Eliseo, e non solo naturalmente, ma c'era un Dio che operava. Questa era la consapevolezza di Eliseo e la consapevolezza di questa piccola fanciulla: c'è un Dio in Israele. Lo dicono, e l'uno e l'altro lo dicono con convinzione: c'è un profeta in Israele. Ora, questa consapevolezza non è soltanto il fatto di sapere che c'era Eliseo e che Dio si usava di quest'uomo per compiere anche cose straordinarie, ma questa consapevolezza è qualcosa di più profondo, di interiore. Non è soltanto una conoscenza mentale quello di questa fanciulla o quella di Eliseo, è qualcosa che coinvolge il cuore, l'anima di questa fanciulla, l'anima di questo servitore del Signore. Insomma, è la piena persuasione, no? Che Dio operava ancora in Israele, che Dio era ancora in azione. E allora lasciatemele dire con una parola che è molto più vicina a noi, adesso sto esagerando con tutto, è la consapevolezza della fede, perché sia questa fanciulla che Eliseo sono un uomo e una ragazza che hanno fede in Dio e la piena coscienza di ciò che c'era in Israele, e cioè che c'era Dio, ed è la piena coscienza e consapevolezza di ciò che loro erano, sia Eliseo che questa fanciulla, appartenevano al popolo di Israele. Ora, io stasera vi voglio dire, e lo voglio dire ai miei fratelli e alle mie sorelle, che questa consapevolezza della fede deve essere in ognuno di noi. C'è la consapevolezza di sapere che c'è un Dio che è all'opera, e la consapevolezza e la certezza che io e voi apparteniamo a questo Dio e che siamo i suoi figli. Gloria a Dio. È una cosa straordinaria questa, piena convinzione e la fede nel Signore. Ora io voglio parlarvi proprio alla luce di questo brano, almeno di questa prima parte, di questa consapevolezza di ciò che Dio può fare, di ciò che noi siamo nelle mani del Signore. E la prima cosa che subito mi viene, guardando il nostro testo, è che questa consapevolezza di Eliseo e di questa ragazza è evidente ancora di più in tempi di crisi come quelli che stavano vivendo. Perché il tempo che stavano vivendo era un tempo difficile. Lo abbiamo letto. Israele soccombeva sotto la forza bellica dei Siri, tant'è che abbiamo iniziato la lettura che una banda di questi Siri aveva addirittura preso prigioniera questa ragazzina e se l'era portata via dalla sua terra ed era diventata la serva della moglie di Naaman, che era uno dei comandanti, dei generali dell'esercito del re di Siria. Quindi e mi pare di capire che il popolo di Israele viveva un po' in paura, in timore e spaventato davanti alla forza di questi siriani, tant'è che il re di Israele, davanti alla richiesta, quando arriva Naaman con quella strana lettera, che comunque quello avevano capito, quello avevano scritto, dirà: questo cerca pretesti per attaccarci, ci vuole distruggere, vuole la guerra. Quindi questo era il periodo, era un periodo difficile, era un periodo di crisi. Ma è proprio in tempi difficili e di crisi che la consapevolezza della fede diventa ancora più evidente, ancora più forte. Questa ragazza prigioniera, no, potrà testimoniare, e in tempi di crisi ha la consapevolezza di appartenere ad un popolo straordinario che ha un Dio straordinario. Nei tempi difficili la fede viene ancora più in evidenza, fratelli cari e sorelle. Vi ricordate Paolo e Sila? Non dico nulla di nuovo, ma ricordatevi Paolo e Sila, ci viene raccontato che si trovavano in prigione, anzi erano stati messi nella cella più buia, fratello De Vincenzi che lavora nei carceri come pastore, anche il fratello Alberto, e abbiamo grazie a Dio una bellissima squadra di pastori dal nord al sud dell'Italia che fanno questo lavoro dentro le carceri. Ora voglio dirvi che il carcere non è mai un bel posto, fosse anche il più nuovo, no? La struttura più nuova non è mai un bel posto, ma se pensate al carcere di 2000 anni fa dove era stato messo Paolo e Sila, vi garantisco che io o voi lì dopo 3 giorni ce ne saremmo già andati per il posto, com'era terribile. Ma Paolo e Sila, che erano in prigione, legati con le catene, leggerete nel libro degli Atti che sulla mezzanotte cantavano le lodi al Signore, pregavano il Signore, perché in tempi di crisi la consapevolezza della fede ti fa cantare, lodare e glorificare il nome del Signore. Diventa ancora più evidente. Tutti potevano sentire la preghiera di questi due uomini, il canto di questi due uomini. In tempi di crisi la consapevolezza diventa più evidente. E quando leggiamo le epistole che l'Apostolo Paolo ha scritto dalla prigionia, ancora di più ci fermiamo a dire: ma che meraviglia la fede in Dio. Perché tu puoi trovarti in un periodo difficile della tua vita, Tu puoi anche attraversare un tempo difficile e tragico della tua vita, ma è proprio nel tempo più difficile che la consapevolezza di sapere che hai un Dio, che c'è un Dio in Israele e che tu gli appartieni, mette ancora più in evidenza la tua fede nel Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Quindi questa consapevolezza è evidente in tempi di crisi. Questa consapevolezza, e questa è la seconda cosa che voglio dirvi, ci rende testimoni efficaci della nostra fede. Racconta la tua testimonianza. Ora, in tempi di crisi, la fede, la consapevolezza della fede viene messa in evidenza. Ma questa consapevolezza rende efficace la nostra testimonianza. Avete visto questa fanciulla? Questa fanciulla che era stata portata prigioniera. Mi piace farvi osservare una piccola fanciulla. Era una ragazzina, non ci viene detto l'età. Ma io dico gloria a Dio, perché il Signore sempre ha avuto uno sguardo particolare per i più piccoli. Gesù ha pregato per i piccoli e poi, gloria a Dio, sempre si è usato delle piccole cose, e anche quelle cose più insignificanti diventano nelle mani del Signore straordinarie. Una piccola fanciulla che si rivolge alla sua padrona: oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, lui lo libererebbe dalla sua lebbra. E il testo subito ci dice di Naaman che è andato dal suo Signore, cioè che è andato dal re. Sembra che ci manca un pezzo qui. È evidente che questa ragazzina ha parlato del suo Dio, della sua terra, di quel profeta che c'era nella sua terra, alla sua padrona. Ed è evidente che la sua padrona ha creduto e ha fatto tesoro di tutto quello che quella piccola serva gli stava dicendo, al punto che lo dirà suo marito. E anche suo marito presterà fede a quello che la moglie gli diceva e che aveva sentito da quella piccola fanciulla, e poi arriverà dal re e gli dirà: senti, mia moglie mi ha detto che la sua serva gli ha detto e che la sua serva gli ha detto che in Israele c'è un profeta che può fare qualcosa per me. Ed il re prese carta e penna e scrisse una lettera al re di Israele, una lettera di raccomandazione, per dirgli: oh, adesso ti mando Naaman perché sua moglie gli ha detto, che la sua serva gli ha detto che in Israele c'è un profeta che può fare qualcosa. No, non ha scritto tutto questo, non ha capito molto bene, e gli ha semplicemente detto: senti, ti mando a Naaman, vedi, guariscilo. Tutta questa cosa ve la sto dicendo così in modo simpatico per dirvi che la testimonianza di quella ragazza diventa efficace, perché quella ragazza ci crede davvero in quello che sta dicendo. È evidente che il comportamento di questa fanciulla in casa di uno straniero, prigioniera, lontana dalla sua terra, lontana dalla sua famiglia, lontana dalla sua chiesa, dal suo profeta, era lontana da tutti, ma era consapevole che c'era un Dio in Israele. E lo comunica, e la testimonianza diventa veramente efficace. Gloria a Dio, perché quando c'è questa consapevolezza della fede, quando noi parliamo, testimoniamo agli altri, allora la nostra testimonianza arriva al cuore. Arriva al cuore. La fanciulla non credo che abbia avuto né la possibilità ma neanche il tempo di poter fare uno studio biblico alla sua padrona, neanche di dirgli magari quello che aveva imparato alla scuola domenicale lì no, in Samaria o dove si trova, non credo, era una piccola fanciulla, ma che aveva una fede straordinaria nel Signore ed era cosciente, consapevole di avere un Dio e un profeta che potevano fare qualcosa per quell'uomo. Ecco, una testimonianza incisiva quando c'è questa consapevolezza interiore. Vi ricordate Geremia? Anche lui, profeta in tempo di crisi, in tempo difficile. E anche lui attraversa un momento in cui quasi lo vediamo scoraggiato, perché comunque è perseguitato, è la prigione più volte, è vilipeso. Quasi quasi si perde d'animo, dice vabbè, ma basta, non c'è bisogno che predico più, non parlo più. E poi lui stesso dice, io vorrei non parlare più, ma c'è un fuoco, sentite, l'espressione è proprio questa, c'è un fuoco chiuso dentro le mie ossa che mi sforzo di contenere, ma non posso. È la consapevolezza di avere un Dio straordinario e di appartenergli. Questa consapevolezza rende efficace la nostra testimonianza. Mi state seguendo sin qui, fratelli, sorelle? Consapevolezza di Eliseo e di questa ragazza, in tempo di crisi ancora più evidente. Rende forte ed efficace la testimonianza, ma questa consapevolezza ti fa esporre per il Dio in cui credi. Perché in tempi particolari c'è più la tendenza quasi a nascondersi, o forse quasi a vergognarsi. Mi piace l'espressione dell'Apostolo Paolo quando dice io non mi vergogno del Vangelo, dell'Evangelo, perché so che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. La consapevolezza della fede non ti fa vergognare, non ti fa nascondere, ma ti fa esporre, senza paura, senza timore. La nostra fanciulla era piccola, ed era straniera, ma non ha paura di parlare alla sua padrona. Mi state seguendo? Non ha paura di parlare alla sua padrona. Alcuni hanno paura di parlare del proprio Dio, della propria fede. Credo che non ci sia una piena consapevolezza di ciò che abbiamo e di ciò che siamo. Questa fanciulla aveva forse tutte le ragioni per farsi i fatti suoi, lasciatemelo dire così tra virgolette, perché era straniera, era una serva, ma quando sente che il padrone aveva una malattia gravissima e gli avevano detto che non c'era nulla da fare perché era la lebbra, va dalla sua padrona e dice ah, se mio signore sapesse che c'è un profeta a Samaria. Fratelli e sorelle, la consapevolezza della fede ci fa parlare di Lui. E io credo che il Signore ci mette sempre delle occasioni davanti per testimoniare della grazia che abbiamo ricevuto. Ecco, questa consapevolezza ti dà quel coraggio, quella forza necessaria per intervenire. Ma anche Eliseo, anche Eliseo. Eliseo venne a sapere, non lo so chi gliel'ha detto, il fatto sta che è venuto a sapere che il re di Israele, niente meno, davanti a una lettera che veniva dal re di Siria, che gli diceva vedi fare qualcosa per questo mio generale, per Naaman, si stracciò le vesti, cominciò a disperarsi perché dice, ha ragione, qui ha ragione, quando dice, ma questo vuole che io lo guarisca, che sono Dio io che posso guarirlo, è vero, perché io vi voglio dire che non ci sono uomini che guariscono e neanche donne che guariscono. Se guarigione c'è, viene sempre unicamente dal Signore e a Lui vada tutta la gloria e l'onore, sempre. Perché oggi c'è un circolare di guaritori e guaritrici d'ogni sorta e d'ogni genere, ma io so che chi guarisce è il Signore e non l'uomo, e me lo dice anche questo re. Però lasciatemi dire che questo re, pur dicendo una cosa vera, che sono io Dio che posso guarirlo, dice una cosa vera, questo re non ha nessuna consapevolezza del Dio che c'era in Israele, eppure era il re di Israele. Addirittura forse neanche si ricorda che in Israele c'era un profeta come Eliseo. Così ci pare di capire leggendo. Ma Eliseo, l'uomo di Dio, quando ebbe udito che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: ma perché ti sei stracciato le vesti? Venga pure costui e vedrà che c'è un profeta in Israele. Venga pure da me. Vedete come si espone Eliseo, senza paura, senza timore, e la consapevolezza della fede che ti fa esporre. È sempre stato così, ad iniziare dai patriarchi, ad iniziare da Abramo, no? Che vive per fede, che si espone per fede, che lascia il suo paese senza sapere dove Dio avrebbe voluto che andasse, eppure lo fa, che porta suo figlio sull'altare, Isacco, consapevole che Dio aveva certamente qualcosa in serbo. È la consapevolezza della fede che ti fa esporre. E si espone Eliseo, vedrà che c'è un profeta in Israele. Io l'ho parafrasato un pochino. Vedrà che c'è un Dio che opera in Israele. Vedrà che c'è un Dio che può fare qualcosa in Israele. La mia domanda è: ma noi ce l'abbiamo questa consapevolezza dentro di noi di questo Dio straordinario e grande? Ce l'abbiamo la consapevolezza che siamo figli suoi e che gli apparteniamo? È importante questo, fratelli cari e sorelle, perché viviamo in tempi particolari, lasciatemi dire, tempi di crisi, tempi difficili per molte cose, in molti versi, tempi in cui è necessario essere consapevoli della propria fede nel Signore, del proprio Dio, della nostra appartenenza a Lui, tempi in cui è necessario che la mia e la tua testimonianza possano essere davvero efficaci, tempi in cui dobbiamo testimoniare della grazia di Dio ed esporci perché apparteniamo a questo Dio meraviglioso. Ora leggiamo la seconda parte. No, perché senza tutta questa premessa, questo è il messaggio stasera per me e per voi, essere consapevoli della propria fede. Sì, perché la seconda parte ci fa vedere i risultati della fede di questa ragazzina, di questa fanciulla, e della fede di quest'uomo di Dio che è Eliseo. E quindi continuo la lettura dal versetto 9. Naaman dunque arrivò con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Non aveva nessuna voglia di mettersi in mostra Eliseo, perché Naaman doveva capire che non era Eliseo, ma doveva capire che in Israele c'era un Dio. Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, perché quando noi pensiamo sempre a modo nostro, ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. Questo si aspettava Naaman. Eh sì, perché a noi piacciono le sceneggiate. E no, e ci vuole un po' di cose. No, che è sta cosa semplice, no? Questo culto che si arriva qui, si cantano dei cantici, si adora il Signore, si legge la Bibbia e ce ne andiamo a casa. Ma ci vuole un po' di, insomma... avete visto cosa si aspettava? Adesso esce e poi comincerà ad agitare le mani, farà un rito particolare, verrà, metterà le sue mani su di me. Lui se l'era immaginata in un certo modo, ma tutto quello che si era immaginato non fa parte della consapevolezza della fede di Eliseo. E poi gli ha detto di lavarsi 7 volte nel fiume Giordano. Ma i fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? E me lo lasciate dire che non è che il Giordano è tutto questo grande fiume che a volte si immagina, è un piccolo fiume. I fiumi che abbiamo in Italia sono di gran lunga migliori del Giordano, Adesso non è che voglio disprezzare assolutamente, però siccome anche noi sempre vogliamo santificare delle cose che sono normali e fanno parte della natura, allora me lo lasciate dire così. Non posso lavarmi in quelli ed essere purificato. E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servi gli si avvicinarono per parlargli e gli dissero: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quando più ora che ti ha detto lavati e sarai purificato, grazie a Dio per i saggi che ci sono di tutti i tempi. Questi non erano israeliti, non conoscevano Dio, ma avevano tanta saggezza. E con la loro saggezza riescono a fermare Naaman. Allora egli scese, si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino piccolo e rimase puro. Perché la consapevolezza della fede di quella piccola fanciulla e di quell'uomo di Dio quale è stato Eliseo hanno portato alla guarigione di quest'uomo, perché Dio è all'opera. Dio è non sono le acque del Giordano che guariranno l'uomo dalla lebbra, erano acque come tutte le altre, ma è stata l'ubbidienza a quella parola che gli era stato detto: vai, lavati 7 volte. Ma perché 7 volte? Non lo so, ma bastava ubbidire a quella semplice parola che veniva da parte del Signore e quell'uomo fu guarito dalla sua lebbra. Io credo in un Dio che guarisce ancora. Credo in un Dio a cui nulla è impossibile. Credo in un Dio che può fare qualsiasi cosa. Credo in un Dio che opera in modo a noi a volte incomprensibile, ma che porta sempre a risultati straordinari. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio. Andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io adesso riconosco, sentite, che non c'è alcun Dio in tutta la terra tranne che in Israele. Allora il problema non era il profeta in Israele, avete visto? Quello che ho detto all'inizio, non era il profeta. Naaman l'ha capito benissimo, che sia quella fanciulla che aveva parlato con sua moglie, che Eliseo, che gli aveva mandato a dire fai così e colà, era perché Dio avrebbe operato, il Dio di Israele. Ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose: come è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. E Naaman insisteva perché accettasse. Ma egli rifiutò. Che esempio straordinario, che esempio straordinario. Mai fare delle cose di Dio, mero commercio, Eliseo è un esempio straordinario per il nostro tempo. Allora Naaman disse: poiché non vuoi, permetti almeno che sia data al tuo servo tanta terra quanta ne portano due muli, perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dèi, ma soltanto all'Eterno, al Signore. Mi fermo qui. Poi c'è l'altra parte che è pure interessante, ma mi fermo qui, perché vi voglio dire due cose importanti. La fede di quella fanciulla è la sua testimonianza. La fede di Eliseo è la sua testimonianza. La loro consapevolezza del loro Dio e del fatto che loro appartenevano a questo Dio farà sì che Naaman realizzerà due cose. La prima, la guarigione fisica, è purificato dalla lebbra. La seconda è la sua conversione al Dio di Israele. Perché quest'ultimo versetto che vi ho letto, fammi portare un po' di terra, io non offrirò più sacrifici ad altri dèi, perché li voglio offrire soltanto al Signore, all'Eterno, al Dio di Israele. Altro non mi dice che quell'uomo ha afferrato la realtà del Dio di Israele e la sua conversione al Signore. Tornerà nella sua terra totalmente cambiato, straordinariamente cambiato. Non offrirà più sacrifici agli idoli e agli dèi della sua terra, del suo paese, ma avrebbe offerto soltanto al Signore, all'Eterno, al Dio di Israele. Lasciatemela dire così, che quell'uomo era nato di nuovo. Forse sto esagerando, fratello Alberto, ma la riporto al tempo mio, al tempo del Nuovo Testamento. Una guarigione fisica senza una guarigione spirituale non ha portato alle vere conclusioni. Ma una guarigione fisica e una guarigione spirituale allora hanno completato l'opera. Perché quella fisica ti permetterà di vivere ancora qualche anno su questa terra. Quella spirituale ti permetterà di vivere in eterno con il Signore. Permettiamo stasera, non all'acqua del Giordano, ma permettiamo al sangue di Gesù di purificarci dal peccato, di liberarci dalla schiavitù del peccato e di operare in noi, perché stasera, come allora, c'è lo stesso Dio, lo stesso Signore, che opera ed agisce. Un Dio che poi ha mostrato tutto il suo amore dandoci Gesù il suo figlio per la nostra redenzione e la nostra salvezza. Allora c'era il fiume, oggi c'è Gesù, pronto ad operare per noi, pronto a toccarci con la sua mano benedetta, pronto a guarirci, pronto a ristorarci, pronto a cambiarci, pronto a salvarci. Amen. Io credo che stasera noi dobbiamo ringraziare il Signore, ma dobbiamo pregare che Dio dia a tutti quanti noi la piena consapevolezza della nostra fede in questo Dio straordinario a cui noi apparteniamo. Alziamoci per la preghiera, fratelli e sorelle. Gloria al Signore Gesù. Gloria al Signore Gesù. Gloria al Signore Gesù. Gloria al Signore Gesù. Possa lo Spirito Santo stasera ancora una volta soffiare potentemente nella sua Chiesa, in ciascuno di noi. E che possiamo uscire da qui ancora più consapevoli di ciò che abbiamo, di ciò che siamo. Ancora più consapevoli della meravigliosa persona del Signore Gesù nella nostra vita e di quello che Lui può fare. E ancora più consapevoli di essere strumenti nelle sue mani per una testimonianza efficace in questo nostro tempo e alle persone che ci circondano. Preghiamo il Signore, fratelli, preghiamo il Signore, sorelle, e preghiamo il Signore che stasera, se c'è qualche Naaman bisognoso, possa essere stato raggiunto dal messaggio della parola di Dio e possa trovare nel Signore colui che lo guarisce, colui che lo libera e colui che lo salva. Adoriamo insieme il Signore. Alleluia. Gloria al Signore Gesù.